i miei ministri non si rendono conto che ho un'arteriosclerosi galoppante, quindi non mi danno il lezionario, ma io cercherò di aggiustarmi in qualche modo. E l'ho fatto a Calamosco, lo faccio anche qui stamattina. Volevo un po' parlare dei fantasmi stamattina. Perché, grazie, perché appunto lui, come in una circostanza come questa, va a trovarli, loro sono contentissimi ma spaventatissimi e dicono: è un fantasma. Adesso non è che voglio far paura alle bambine, ma insomma, io ho sempre avuto paura dei fantasmi. Non li ho mai visti, non mi è mai successo, insomma. Però è come se fossi vissuto sempre all'orlo, fin da bambino, e anche adesso mi capita. Per cui devo tenere certi accorgimenti, insomma. Per esempio, se tutto è troppo chiuso, insomma. Oppure, non so, torno alla sera tardi in macchina da solo e ho l'impressione che ci sia qualcuno dietro che mi osserva. E dopo un po' accosto, accendo la luce della macchina, vedo che non c'è nessuno e vabbè, riparto. Perché il fantasma è una cosa molto delicata. Innanzitutto perché lo si vede ma non c'è, lo si vede ma non è reale, e già questo, insomma, è molto delicato. Pensate poi che, per esempio, nel testo greco del testo di questa mattina ci sono due parole, a seconda dei codici che si scelgono, qualcuno dice esplicitamente fantasma, qualcuno con una parola che è entrata molto nel linguaggio, anche nel linguaggio, diciamo, più popolaresco, dice spirito, gli spiriti, lo spirito. È sempre stato difficile per me. Mi ricordo che, per esempio, passavo dei tempi di terrore proprio da bambino, perché nella casa di Benedetti Michelangeli, dove ho per prima cosa imparato un po' a suonare il pianoforte, loro erano persone un po' strane, insomma, e la sera mi ricordo che qualche volta la mia mamma, la sua sorella, mio papà era in guerra, ci si fermava lì da loro a cena, così, e dopo cena loro interrogavano il bicchierino, e quindi appoggiavano il dito su questo bicchierino e facevano delle domande, e il bicchierino si muoveva componendo, no, delle parole. E io, sì, dentro di me dicevo: dai, è tutto uno scherzo, però io dentro non lo vivevo come uno scherzo. E avevo paura, anche perché poi sapevo che mia mamma aveva voglia di fare una domanda su mio papà, perché erano mesi che non si riceveva niente dalla guerra, e quindi, insomma, paura. Io ho sempre avuto paura dei fantasmi. E poi questa paura si è un po' estesa ed è un po' continuata rispetto a Gesù, perché qualche volta ho paura che lui diventi un fantasma. Già si fa fatica a credere, e quindi qualche volta non mi sento aiutato, ecco. Ormai su tante cose mi rassegno anche tranquillamente, insomma, per dire, cioè, giorni e ore prima della Pasqua arrivano le persone e dicono: benedicimi le uova, e io prendo la sterges, benedico, cioè, dico una preghiera anche, ma io non so perché si benedicano, non lo so proprio, insomma. Oppure, non so, vado a benedire le case, o in certe case bisogna andare anche nel bagno a benedire, dappertutto. Oppure invece un'altra più disinvolta, padrona di casa, così, fermo nell'ingresso, che dice: tanto passa sette pareti. Va bene, meglio. Però mi succede anche per delle cose più gravi, eh? Mi succede anche per delle cose più gravi. Adesso vi scandalizzo un po'. Per esempio, l'adorazione del Santissimo. È per me una fatica. Perché io non so che cosa voglia dire adorarlo. Cioè, so una roba. E cioè che quando viene detta la sua parola, io sono davanti a lui e lui mi sta parlando. Ecco, lì lo capisco. Sta adorazione, poi con tutto intorno ste luccichio, insomma. Ho paura che ci siano dei segni che però dopo noi non sappiamo più che cosa vogliono dire. E questo qui, per esempio, per i figlioli è un problema, perché voi non potete pensare che loro potranno andare avanti ancora con la benedizione delle uova. C'è stato un cambio culturale troppo grande. E quindi per noi magari andava bene, perché anche la nonna lo faceva, insomma, siamo su una linea di continuità. Nostro figlio non può capire, magari uno andava nel pollaio proprio a prendere le uova, c'era un contatto anche con la natura, con la vita più viva, invece adesso torna dalla Coop col pacchettino sigillato, non sa se tirarle fuori dal contenitore o no, però io ho paura per suo figlio, no, per lui no, neanche per me, ormai sono vecchio, la fede che ho, che non ho, è quella, insomma, non ho neanche di... Ma però dico, ma... E certe volte, capite, ho l'impressione di una cosa così, come anche dei titoli, per esempio, anche dei vestiti, no? Abbiamo sepolto una suora, che è una mia amica carissima, proprio la settimana scorsa, e il vicario generale, che è un mio bambino, mi ha detto, vieni te a fare la predica, perché preferiva che la facessi io. Allora sono andato, ho fatto la predica. E lui ha presieduto la messa, questo vicario che era un mio bambino, con dei paramenti sontuosissimi, non c'era una crocetta, niente, era solo una roba fantasmagorica. Ma come fa uno a capire che lui ha dei paramenti perché in mezzo a noi in quel momento rappresenta il Signore, dirà le parole della consacrazione. Ma com'era vestito Gesù? Ecco, io ho paura, cioè, che i segni, capite, perdano il significato, no? E quindi dopo non si riesca più a afferrarli. E se tutto diventa un segno vuoto, tutto diventa un sogno, niente di male, per carità, però è come una commedia, una rappresentazione. E dove andiamo a finire? E oggi io ho avvertito questa cosa del fantasma, com'è importante. Lui è disinvolto, Gesù è sempre disinvolto, sa benissimo coprire i suoi magoni, però è delicato, insomma. Lui viene, si fa vedere, questi qui tutti terrorizzati, allora lui gli fa vedere i segni della croce, guarda che sono io, sono qui in carne e ossa, sono io. E fa vedere le mani e i piedi, e loro ancora sono contenti e ancora dubitano. Oh, però questo è un problema grosso, perché se io penso a quando ho riconosciuto, mi è parso di riconoscere per la prima volta in vita mia il Signore, io ricordo sempre questo episodio di mio padre che ritorna dalla guerra e lui e la mamma che si baciano. Io in quel momento lì ho capito in modo preciso che cos'era l'amore, e in quel loro amarsi, che poi è continuato per molto tempo, tra due persone molto diverse tra di loro, per cui io ogni tanto pensavo, ma come mai lei non lo manda a quel paese? E pensavo, e lui, ma che la spa? E invece no, con un amore intensissimo fra di loro, fissato a quel bacio di quando lui è arrivato dalla guerra. E io lì, il Signore, l'ho riconosciuto lì, che cosa volesse dire voler bene, e la potenza e la concretezza, quasi la violenza del voler bene. Io l'ho imparato lì. E lui poi imbarazzato, no, poveretto sto Gesù, che dice: ma avete qualche cosa da mangiare? Vi faccio vedere. Loro hanno una trota, dicevo prima, presa da Martino ieri nel fiume, l'hanno messa ai ferri, gli è rimasto un pezzo, e dice: ciao, abbiamo questo. E lui mangia un pasto. Il pasto è molto importante per la fede di Gesù, no? Anche stamattina è importante il pasto. È stato preparato qui. Bisogna che ce ne sia un pezzo per ciascuno, no? Chiunque deve poter venire a prendere questo pezzo di pane che è spezzato per tutti, anche se tu pensi che non te lo meriti, è preparato anche per te. E persino se tu pensi che fai fatica a credere a quello che fai, io mi permetto di incoraggiarti, vieni lo stesso, perché anche per me la fede circa quel pezzo di pane ha delle variabili mica piccole, però vieni, lo facciamo insieme. E anche il fatto quindi di farlo insieme con te è molto importante. Ma dice: io vado a messa perché così ci fa mia moglie, le voglio bene, mi fa piacere andare, quello che poi. Oh, ma è importantissimo che tu ci vai perché ci va tua moglie e tu le vuoi bene. Perché poi le vie della fede sono sottili, però hanno sempre, capite, questa loro concretezza, insomma. Con quella concretezza ultima che lui suggerisce, facendola vedere, dice: guardate, facciamo così, prendiamo adesso il Vangelo, prendiamo sulla Bibbia, e dice il Vangelo di oggi che lui gli scorre tutta la Bibbia, tutta, e gli fa vedere dappertutto che si parla di lui. Vedi? Quindi dice: così vuol dire questo, vuol dire questo. E loro capiscono che di quello che è successo e che sta succedendo in quel momento, che lui viene dalla morte ed è vivo, è detto dappertutto. Lo dicevano qui, la Bibbia, Dio, anche 2000 anni fa lo diceva. Cose semplici e concrete. Dunque, ascoltare la sua parola, volersi bene, e poi grandissimo, grandissimo, il perdono, il perdono. Perché noi crediamo, ce lo dicono oggi le scritture, che se uno anche ha fatto del male, dice, se qualcuno ha peccato, lo dice in forma un pochino più solenne, se uno ha fatto anche del male, però deve venire a sapere che il sacrificio d'amore fatto da questo Gesù è il riscatto del suo male, è il perdono per il suo male, è il fatto che io ho fatto del male, ma è così forte l'amore di Dio per me che quel peccato è cancellato. E pensate che dice una roba oggi che non ci crede neanche la Chiesa, non ci crediamo neanche noi. Cioè lui qui dice che lui è la vittima di espiazione per i nostri peccati, ma non soltanto per i nostri, anche per quelli di tutto il mondo. Noi adesso siamo qui a dir messa nella chiesa della Dozza, ribaltata da quell'architetto. Se lo volete picchiare ve lo identifico, perché è quello che ha letto la seconda lettura, quindi lo riconoscete. Se siete arrabbiati con la chiesa ribaltata, picchiate lui. È vero? Bene, ma dice questa roba, e cioè che noi diciamo la messa, e nel mondo purtroppo stanno succedendo un sacco di guai, anche in questo momento, evidente, no? Bene, tutto è perdonato per la potenza di quello che noi, qui alla Dozza, fanno anche a Sant'Egidio, agli angeli custodi, noi celebriamo. Noi, rendendo presente quell'avvenimento di amore e di morte, di sacrificio e d'amore, quel male è coperto, è assunto dal sacrificio di Dio. Noi non riusciamo a crederci a sta roba. Diciamo: aspetta un momento, bisognerà che lui si penta, che si dica che non lo farà più, perché se... ma non è così però. Mi spiace, ma non è così. La parola di Dio non concede questo. La parola di Dio afferma questo, che siccome lui ha dato la vita, il guaio che io ho combinato è già perdonato. Quando arriverò che però anch'io mi accorgerò di questo e mi dispiacerà, E quindi magari chiedo anche scusa. Cavolo, hai già fatto, lui ha già fatto il gioco. Perché se lui non facesse quel gioco, io non mi accorgerei neanche del male che ho fatto. E San Pietro questa mattina glielo dice alla gente. Voi l'avete messo sulla croce, io lo so che l'avete fatto per ignoranza. Però vedete il Padre che scherzo ci ha fatto, che voi l'avete messo in croce, ma lui l'ha riportato alla vita, e l'ha riportato alla vita per sanare tutto quello che abbiamo combinato. Capite? Una cosa enorme. Quando io poi mi accorgo che ha ragione lui, vuol dire che già è successo tutto. Perché il peccato... Guardate, credeteci a questa roba, anche se vi sembra una stupidata. Perché il peccato ha senso parlarne quando se ne può parlare con dolore. E se ne può parlare con dolore quando ci dispiace perché c'è qualcuno che noi abbiamo colpito. Quindi il peccato c'è solo nella dimensione del dolore, del pentimento e della fede. Perché uno che non ha la fede, lui fa... Fa quel che gli viene, fa quel che gli viene giusto, fa quel che è necessario fare, no? Quando hanno preso a tutti quelli che avevano massacrato milioni di persone nei campi di concentramento, loro al processo li hanno condannati lo stesso, ma loro hanno detto, noi abbiamo obbedito. Il comando era quello. E lui dice, no, pazienza. E li hanno condannati. Però capite, è solo quando uno entra nel gioco dell'amore che può capire il dolore. E può capire il dolore perché ti ho fatto male. E quando solo capisco chi tu sei per me, ma io ti ho fatto male. E tu chi sei per me? E qui c'è l'altra cosa enorme che oggi dicono le scritture. Andatele poi a rileggere. Perché dice che... tutto il male che si fa lo si fa sempre contro di lui. Dice, no, ma guarda, io ho trattato male mio marito e mica ho trattato male Gesù. Ma chi è il tuo marito però? Tuo marito è quel tuo prossimo che è di fatto l'esperienza più forte che tu puoi fare di questo Dio che si è fatto prossimo a te, per cui ogni nostra relazione lui c'è in mezzo, capite? In un bambino piccolo nel suo sguardo e in un poveretto che bisogna prendere su dalla strada. In uno che l'altra sera, forse io l'ho trattato un po' male, allora lui mi ha detto, ma allora per me è meglio morire, io vado via. Dopo loro mi dice, ma guarda, forse ha bevuto un po', non dice sul serio, ma io però l'ho visto andare via, dico adesso cosa ho combinato. E io capivo che dentro di lui però il Signore mi guardava. E quindi tutte le nostre relazioni fra di noi, tutto quello che noi facciamo l'uno verso l'altro, l'uno verso gli altri, i nostri giudizi verso l'uno verso gli altri, gli stranieri, i negri, cosa ne facciamo dei detenuti della dozza, c'è sempre di mezzo lui. Il Salmo 50 dice, contro di te, contro te solo ho peccato. Perché siccome lui si è mischiato all'umanità ed è diventato uno di noi, ogni attentato contro il mio prossimo lo coinvolge, così come precisamente lui mi coinvolge. E quindi quando io faccio del male o ricevo del bene da te, c'è sempre il Signore tra di noi ormai, il nostro prossimo, capite? Il nostro prossimo. Il nostro prossimo è il grande segno della vita di Dio in mezzo a noi. È quello, mica dei miracoli strani, mica degli strani gesti. Anche la liturgia, dobbiamo portarla sempre di più. Adesso qui a Pentecoste la rigireremo la Chiesa, state tranquilli che la rimettiamo normale. Ma però che cosa sono quei tentativi? E lui l'architetto quella sera, quel giorno lì che ha fatto questa rivoluzione, ha detto bene, poi ha detto dopo però bisogna metterla a posto, bisogna che torni come prima, va bene. Però dice, beh, per un po' di tempo, invece di vedere sempre solo le schiene, ci vediamo un po' più in faccia. Non è mica poco. Non è mica poco guardarsi in faccia. È una grande responsabilità e un grande dono. Anche le persone care alla mia vita che non sono più qui, io vivo una relazione con loro, certe volte più forte di quando loro c'erano qua. più intesa, più libera, più profonda, più amante, più casta, più dolce. Allora, questi sono i segni della resurrezione di Cristo. Dobbiamo cercarli dentro la nostra storia, dentro alla parola evangelica che ci ha regalato, dentro al segno di questa mensa, dentro al segno della mensa di casa tua, così accogliente, così misericordiosa, così paziente, la meravigliosa mensa di casa tua, tante volte esposta alla prova, perché siamo diversi fra di noi, perché non ci capiamo, perché c'è uno che è seduto a tavola, ma è come se fosse lontano mille miglia. Eppure tu hai tenuto la regia d'amore della tavola della tua cucina. Benedetta la tua mensa. Dove vai a cercarlo, Dio? Dove vai a cercarlo? E pensate nella bellezza di oggi, capite? Nella bellezza di oggi, perché ognuno di noi è chiamato, è perdonato, è nutrito, è riempito di incanto, e se va a finire al Sant'Orsola viene visitato. E vedo che anche là, anche il più modesto degli inservienti, sa fare dei gesti graziosissimi di pace, di dolcezza. Che grande liturgia, è vero? E com'è importante che possiamo, almeno qualche volta, chi se la sente poco, almeno qualche volta, vederci a messa per reimparare la liturgia, no? Per reimparare, perché se no mi è venuto in mente che posso perdonarli tutti, ma quello lì no, non posso perdonare. Se vai a messa sei pregato, perché devi perdonare anche lui. Perché la messa è la grande ricostruzione, capite, della liturgia della vita. Perché qui nei suoi termini essenziali, assoluti, profondi, si ricordano le parole, si compiono i gesti. Allora anche Mario, che prima mi confidava che lui la messa della domenica, ma che purtroppo mangerebbe un gatto piuttosto che venire. Però va bene, insomma, poi ci siamo, no? Allora ringraziamo il Signore per come rinnova il dono. Queste domeniche sono preziose per quello. Oggi è da chiedergli. I fantasmi tienili pur lontani. E invece regalami, nel segno di questo pane spezzato, la dolcezza potente del tuo sguardo.